Molto bene, diceva giustamente Giulio, capitolo 19 del secondo libro di Samuele. Vediamo un altro poco di strada e poi avremo ancora a disposizione un ultimo incontro all'inizio di giugno e certamente completeremo. Non sono pagine facili quelle che leggiamo adesso, perché si tratta in qualche modo di tirare le somme di tutta una composizione letteraria che, ce ne siamo resi conto procedendo al nostro lavoro, è motivata da un'intenzione teologica. E questo ci ha condotti a affrontare dei passaggi si sono dimostrati quanto mai impegnativi. Non è il resoconto dei fatti o la narrazione riguardante un personaggio che comunque è imponente dal punto di vista storico e anche nel contesto della storia del suo popolo, che è Davide. Qui è proprio il frutto di una riflessione teologica su come Dio opera nella storia di un popolo, ma nella storia dell'umanità. E dunque abbiamo accompagnato Davide da un pezzo ormai, a partire da Samuele, profeta, siamo giunti all'istituzione dell'Eucarestia, la debolezza che l'istituzione come tale esplicita in maniera così evidente e d'altra parte la conferma di come la misericordia del Signore sia vittoriosa, in modo tale da piegare in obbedienza alla sua finalità redentiva, per promuovere positivamente il cammino della conversione alla vita, tutte le debolezze umane che tali rimangono, ma coinvolte all'interno di un disegno che apre dinanzi a noi gli orizzonti gloriosi della salvezza, dove dire salvezza è dire la strada che è aperta perché l'umanità ritorni alla sorgente della vita, che è esattamente il mistero che noi stiamo celebrando nel tempo di Pasqua, ma è il mistero che è sempre attuale e che è fondamento della nostra vita cristiana in tutto il suo contenuto essenziale, ciò che è superfluo, marginale, periferico, la nostra vita cristiana veramente si disperde in una certa nebbia, ma ciò che è essenziale emerge in questo tempo pasquale in maniera determinante, ed è sempre attuale l'essenzialità pasquale della nostra vita nuova, laddove l'opera redentiva del Signore ha aperto per noi le strade del ritorno alla pienezza della vita attraverso una stretta d'amore che ha preso in braccio la miseria della nostra condizione umana. Ed ecco Davide. E Davide re, dal capitolo 2 del secondo libro di Samuele, è la quarta parte, non sto a ricapitolare le parti precedenti, qualche richiamo un momento fa sono più che sufficiente, e fino al capitolo 20, e poi ci sono degli appendici a cui già ci accosteremo questa sera. Procediamo rapidamente per sondaggi abbastanza forse così direi avventurosi, perché affrontiamo pagine che meriterebbero un'attenzione un po' più meditata e incisiva di quello che non sarà possibile a me, ma comunque affrontiamo questa avventura fino al capitolo 20, dal capitolo 2, il regno di Davide, l'ascesa al trono, da prima e poi la maturità di Davide re, fino al capitolo 12, e nel contesto di quelle pagine è emersa in maniera evidentissima la realtà di un personaggio che, grande, imponente, affascinante com'è, è un peccatore. Ed è un peccatore proprio all'interno del suo modo di essere re, di esercitare la funzione di sovrano, di cui il popolo ha bisogno e da cui il popolo trae un beneficio consolante. Ma è una storia che riguarda Davide peccatore. E questo nella prospettiva di una stabilità del regno che per l'appunto deve corrispondere alle aspettative della grande comunità, una stabilità del trono che dipende dalla presenza di un erede, dalla continuità della dinastia. E a questo riguardo Davide, che sembra così sicuro di sé, è stato a suo tempo già smentito tramite l'intervento del Signore, che attraverso il profeta Natan gli ha mandato a dire che proprio lui, il Signore, si è preso la briga di rendere stabile il trono di Davide e di generare per lui quel discendente che regnerà sul trono. È la promessa messianica, capitolo 7 del secondo libro di Samuele, ne parlavamo a suo tempo. È una delle grandi pagine dell'Antico Testamento, di cui conviene non dimenticarsi mai. 2 Samuele 7. Io renderò stabile il tuo trono. E la stabilità del regno, la continuità della discendenza, la dinastia, il figlio che dimostrerà come per davvero Davide è re e svolge pienamente la funzione sacramentale del sovrano, quel figlio è identificato in virtù della promessa del Signore. Non è Davide, che pure è convinto di aver già messo in piedi una famiglia quanto mai influente, oltre che massiccia nei suoi aspetti quantitativi, è il Signore. E dunque la storia di un re peccatore, con sempre più che mai evidente richiamo alle sue qualità, che sono indiscutibili, ma peccatore. E dal capitolo 13, ed ecco sono le pagine che stiamo leggendo in questi ultimi mesi, fino al capitolo 20, quello che capita nella casa di Davide, nella famiglia di Davide, da dove per l'appunto la stabilità di quella casa che Davide riteneva di aver edificato lui di sua iniziativa, in modo tale da conferire alla posizione del sovrano la sicurezza ridonda a beneficio del popolo perché è garanzia rivolta al futuro, quella casa è un edificio umano in questo caso, casa è anche la reggia, ma casa è la famiglia, e quella casa è più che mai fatiscente. E Davide ha le prese con il fallimento della sua paternità. Amnon, il primogenito, una serie di vicissitudini estremamente squallide. Assalon, l'altro figlio che si presume possa diventare l'erede, autore di una ribellione, provoca un movimento popolare che, guidato da lui, progettato per costringere Davide a abbandonare il trono. Non solo, addirittura Davide deve essere eliminato fisicamente. Assalonne, il figlio amato, il figlio perdonato, il figlio accolto, e quindi il conflitto terribile tra Davide e Assalonne e suo figlio, fino a quello scontro nel corso del quale Assalonne è ucciso. E Davide piange, dicevamo, capitolo 19, il nostro, ci risiamo. Davide piange, figlio mio, figlio mio, figlio mio, e Assalonne il suo nemico, e Assalonne il figlio che si è ribellato in maniera così truce, violenta, davvero perversa, ed ecco, figlio mio, fossi morto io invece che tu. Davide piange. E d'altra parte proprio questo è il frangente nel corso del quale le pagine che già stavamo leggendo nel capitolo 19 il mese scorso ci danno di Davide l'immagine del personaggio che sta maturando nella regalità, sta imparando a esercitare la funzione del sovrano. Adesso, eppure è Davide anziano, è un Davide maturato ormai da un pezzo, diremmo noi, è passato già attraverso tante avventure, imprese, ha dato già tante prove grandiose di sé, delle sue capacità, ed ecco, oggi io sto diventando re, dice Davide nel capitolo 19, come leggevamo il mese scorso, qui eravamo giunti, quando dichiara che questo, ed è il giorno in cui ormai sta intraprendendo il viaggio per ritornare a Gerusalemme, la capitale del regno da cui era fuggito piangendo, oggi è il giorno in cui Davide proclama che quel certo Simei che l'aveva maledetto volgarmente, spudoratamente nel corso della fuga e che adesso è imbarazzatissimo e non sa come destreggiarsi per recuperare in qualche modo una posizione che sia credibile alla presenza del re, il giovane nipote di Davide Abisai vorrebbe tagliargli la testa, e Davide dice che cosa ho io in comune con voi, qui versetto 33, Simei ha maledetto il re a suo tempo, e Davide adesso vedete sta precisando qual è il valore dell'evento che ormai è maturato passando attraverso questo travaglio dolorosissimo, l'esperienza della sua paternità delusa, ferita, aggredita, rifiutata, fallita. È morto suo figlio, ma è la sua paternità che ne ha subito un trauma ancora una volta inconsolabile. Ebbene, voi oggi siete miei avversari perché mi suggerite come strumento di rivendicazione della mia posizione di sovrano la vendetta nei confronti di quello che mi ha maledetto. Voi siete oggi Satana per me, questi avversari, Satan in ebraico. Si può mettere a morte oggi qualcuno in Israele? Non so dunque che oggi divento re di Israele. Oggi divento re di Israele. Oggi io sono re quando il dolore della mia paternità fallita mi consente di scoprire come si apre nell'animo lo spazio che accoglie, che compatisce, che elargisce misericordia al di là di tutti i limiti a cui ero forse anche umanamente predisposto, ma adesso è il Signore che oggi fa di me il re. Davide rientra a Gerusalemme per regnare, siede sul trono, portando con sé questo dolore inconsolabile. Tu non morirai, questo è il giorno della vita. È il giorno della vita, perché Davide regna non in quanto esercita il potere, ma in quanto è testimone nei confronti del suo popolo, ma nei confronti dell'umanità intera, di come la presenza gloriosa del Signore sia protagonista della storia umana in quanto apre le strade della vita attraverso le drammatiche evoluzioni di un cuore umano che si piega, si viene frantumando, si viene spalancando a misura di una opera d'amore che è feconda per la vita umana, che è esattamente in tutto e per tutto rivelazione della santità di Dio. Fatto sta, vedete che da questo momento in poi, sono ancora poche pagine quelle che dobbiamo leggere per arrivare al capitolo 20, Davide padre ritorna a Gerusalemme ed è in quella condizione che abbiamo messo a fuoco già la volta scorsa e su cui adesso ritornavo, un atteggiamento dolente, si guarda attorno, incontra persone, rivede figure, e Davide testimoniando come la regalità che gli è stata conferita adesso viene finalmente lui esercitata in questa capacità di aprire il cuore a misura di una compassione universale che è la rivelazione stessa del mistero di Dio. Ecco, Davide re. E nello stesso tempo vedete il dolore di Davide, la pena di Davide, la sua casa, la sua famiglia, la stabilità del suo trono, la dinastia, tutto quel che, secondo quel che sappiamo da un pezzo, dovrebbe dimostrare che davvero esercita la sua sovranità in maniera benefica. E Davide ha a che fare con una famiglia che è frantumata, è in dissoluzione, è fatiscente, tanto è vero, vedete, che nelle pagine che seguono non apprendiamo nulla circa il discendente di Davide. C'è già stata un'informazione al tempo del quell'episodio che leggiamo nel capitolo 11 e poi nel capitolo 12 del secondo libro. C'è stata un'informazione circa la nascita di quel figlio che si chiama Yedidiah, che poi si chiamerà Salomone, un'informazione, ma che è rimasta là e di cui non si sa niente. Bisogna aspettare il libro dei re per renderci conto di quello che succede quando Davide sta per morire e poi muore, e dopo di lui. Ma per adesso, vedete, nel nostro libro di questo discendente di Davide non si dice nulla. Resta la promessa messianica, quella resta. Resta la promessa del Signore, quella resta. Il Signore ha promesso, il Signore è garante di quel futuro rispetto al quale Davide è spettatore dolente, sconfitto. E le pagine che adesso leggiamo, fine del capitolo 19, capitolo 20, su cui non mi soffermo in maniera molto diffusa, qui già ci eravamo accostati a questi versetti, dal capitolo 25, poco fa dicevo 33, invece 23, leggevo male, quando leggevo che Davide afferma oggi divento re, è il versetto 23, non 33, ma i numeri prendono aspetti un po' curiosi, insomma. Non so com'è questo fatto. Non è più come una volta. Le cose cambiano il mondo, dite voi che pensate. Quante scemenze quando diciamo che cambia il mondo, cambia il mondo, ma come forse è cambiato che fatto che qualcosa che non funziona nell'occhio di Dio, non so. Beh, allora, versetto 25 l'incontro con Merival, il figlio di Jonathan, Ziba, il servo, e Davide alle prese con situazioni che potrebbero subito ripiegarsi nella dimensione della rissa, del conflitto, della polemica, e Davide non vuol sapere, vedete, di avere a che fare con chi si difende e accusa, con chi per accusare si difende e per difendere si accusa, non ne vuol sapere. È una decisione serena la sua, ma spartitevi tutto quello che è a vostra disposizione, è tutto per ritornare in pace a casa. Vedete qui il versetto 31, Merib-Baal rispose al re. Merib-Baal poi ormai da un pezzo è ospite alla tavola del re, però è rimasto a Gerusalemme quando Davide è stato costretto a fuggire, ma è rimasto a Gerusalemme perché è zoppo, e adesso, vabbè, sappiamo già. E allora Merib-Baal rispose al re: se li prenda pure tutti lui, il servo Ziba, quei beni, dato che ormai il re mio signore è tornato in pace a casa. È tornato in pace a casa, a Gerusalemme, e lungo il percorso c'è ancora l'incontro con un certo Barzillai, un ricco sceicco che dimora nelle regioni orientali, che ha sostenuto Davide, è un commerciante di notevole importanza, che ha rifornito le truppe di Davide tutto il necessario per affrontare la resistenza fino al conflitto decisivo contro l'esercito messo in piedi da Assalone. E questo Barzillai è un uomo molto pacifico, e Davide gli dice: vieni con me. Dice: ma no, io devo tornare a casa e morire a casa mia, ormai ho 80 anni, non devo sapere. È una figura che meriterebbe una certa riflessione. Davide è attento, vedete, in questa situazione così incresciosa che stiamo contemplando, attento a non lasciarsi catturare dal gusto del litigio da parte di coloro che fanno riferimento a lui per aggiudicarsi la ragione, e d'altra parte Davide invece è attento ad ammirare e apprezzare il caso di un personaggio come Barzillai, che gratuitamente si è messo a disposizione nel tempo difficile, nel tempo del dramma, nel tempo della sua desolazione. E Barzillai torna indietro, rimane un figlio di Barzillai accanto a Davide. Vedete il versetto 40 del capitolo 19: poi tutto il popolo passò il Giordano, il re l'aveva già passato, ritornano da oriente verso la sponda occidentale, e allora il re baciò Barzillai e lo benedisse, e quegli tornò a casa. Vedete, questo ritornare a casa nelle pagine che stiamo leggendo diventa come un ritornello. Ritornare a casa, e la casa è un edificio, la casa è una località, la casa è un ambiente domestico, la casa è un insieme di relazioni, un intreccio di relazioni, è esattamente quella casa che per quanto riguarda l'esperienza di Davide gli si è dimostrata come una rovina. E d'altra parte, vedete, la promessa del Signore, è la promessa del Signore che rimane valida, autentica, incontaminata, è il Signore che farà per Davide di quella rovina una dimostrazione indefettibile, una dimostrazione irrevocabile di come la storia futura del popolo sarà in grado di accogliere il dono di cui ha bisogno. Il dono è il figlio promesso a Davide, la promessa messianica. Ritornare a casa. E tra l'altro qui adesso di seguito nei versetti da 41, vediamo se leggo giusto questa volta, sì, 41, fino a 44, siamo alla fine del capitolo 19, di nuovo un conflitto. È un conflitto tra quelli della tribù di Giuda, la tribù di Davide, che sono accorsi per primi, perché Davide oltretutto li ha sollecitati per favorire il suo rientro a Gerusalemme, e quelli delle altre tribù del nord, che vanno sotto il nome di Israele. E quelli di Israele protestano, dice: perché noi non siamo stati informati? Vedete, si erano coalizzati contro Davide, adesso sono tutti pronti invece a dire: ma noi vogliamo essere qui pronti e solleciti per dimostrare come siamo favorevoli al tuo rientro. E Davide ha a che fare personaggi abituati a protestare e a vantare titoli meritevoli di attenzione, quando in realtà sono fasulle mascherature, quelli di Giuda che dicono: ma sono i suoi parenti, quegli altri che dicono: ma sono più numerosi, noi siamo più forti, noi siamo più importanti. È una divisione che viene da lontana, questa, tra le tribù del sud, che poi coincidono sostanzialmente con la tribù di Giuda, e le tribù del nord. Fenomeni ricorrenti nella storia, c'è sempre un sud e un nord, ecco. E questo fenomeno viene da lontano e si ripropone. Tutta l'opera di Davide è un'opera pacificatrice, soprattutto Gerusalemme è scelta proprio in una località che è geograficamente strategica per favorire la convergenza di tutte le tribù all'interno di un unico disegno istituzionale. E quindi Davide è la tribù di Giuda, ma in tutti i modi ha favorito le altre tribù, ha fatto di questa pacificazione un programma del suo regno, con tutte le contraddizioni di cui poi ci siamo resi conto. Gerusalemme è la città della pace, è la sua casa, è la sua famiglia, è il programma del suo regno, ed è l'esperienza di un fallimento che si ripropone anche attraverso queste beghe che continuamente lo assillano tra quelli del sud e quelli del nord, quelli di Giuda e quelli di Israele, ciascuna componente di questa dovrebbe essere la grande comunità dei fratelli all'interno dell'unico popolo dell'alleanza, rivendica dei titoli di particolare prestigio, e tutto, vedete, va a depositarsi nel cuore invecchiato, dolente di Davide, che nel dolore della sua paternità, segnata da un fallimento così evidente, e sta imparando a esercitare la funzione regale. Oggi divento re, e divento re per come nell'animo mi si apre lo spazio che accoglie la miseria umana. Capitolo 19, vedete, qui siamo arrivati alla fine del capitolo. Quelli delle tribù del nord hanno violentemente protestato, ma quelli della tribù di Giuda si ritengono autorizzati a essere ancora più violenti di loro. E così si conclude il capitolo, e qui l'ultimo versetto, l'ultimo rigo: ma il parlare degli uomini di Giuda fu più violento di quello degli israeliti. E vedete che questa rissa tra quelli del nord e quelli del sud, per dirla ancora adesso in maniera un po' come dire, così sbrigativa, ha uno strascico poi nel capitolo 20, a cui diamo uno sguardo adesso, dal momento che È vero che l'insurrezione promossa da Assalon è stata decisamente sconfitta, non c'è dubbio, e infatti sono scappati tutti, però c'è ancora qualcuno, ci sono ancora quelli che si illudono di poter ancora contrastare il rientro di Davide a Gerusalemme e dunque la restaurazione del regno secondo l'antica struttura e naturalmente personaggi di poco conto. E un personaggio emerge in questo contesto che si chiama Seba. Leggo qui all'inizio del capitolo 20: si trovava un uomo iniquo, che è un uomo di poco conto, dice così, un uomo di poco conto, personaggio. Assalon a suo modo era un uomo intelligente che aveva un programma, che ci sapeva fare, poi sappiamo bene è un personaggio feroce e angosciante più che mai, Seba è un uomo da nulla. E quest'uomo però, figlio di Bicri, un beniaminita, beniamino era la tribù di Saul, il quale suonò la tromba e disse: non abbiate alcuna paura con Davide, alcuna parte con Davide, e non noi non abbiamo un'eredità con il figlio di Jesse, ognuno ha le proprie tende Israele, noi siamo quelli che non hanno niente a che fare con Davide. Dunque vuole promuovere lo strascico di una rivolta, una vicenda tormentosa che sembra ancora non finire, quindi adesso bisogna intervenire per reprimere questo ultimo focolaio di rivolta. E vedete che il racconto adesso descrive certi fatti, ma quello che è importante per noi è tener conto di come questi avvenimenti si ripercuotono nell'animo di Davide. Nell'animo di Davide invecchiato, di Davide che è ritornato a Gerusalemme, di Davide che è ritornato a casa, di Davide che sta raccogliendo i frammenti di questa rovina e ancora a che fare con questi dissidi così devastanti. Adesso questo Seba in realtà non riesce a organizzare una resistenza significativa, per cui poi si ritirerà verso nord, andrà ad arroccarsi in una città di quella regione settentrionale, come adesso qui leggiamo in queste pagine. Intanto vedete, i fatti hanno preso adesso questa piega che ancora una volta comporta un conflitto a cui bisogna far fronte in maniera tale da dimostrare che il rientro di Davide a Gerusalemme cancella, elimina, esclude tutti gli aspetti trionfali. Un atteggiamento molto dimesso quello di Davide. Seba, vedete, ha lanciato il suo proclama: noi abbiamo niente a che fare con Davide, diamoci da fare noi, quelli di Israele. E tutti gli israeliti, dice il versetto 2, si allontanarono da Davide per seguire Seba, figlio di Bicri, ma gli uomini di Giuda rimasero attaccati al loro re e lo accompagnarono dal Giordano fino a Gerusalemme. Davide rientra a Gerusalemme. C'è una relazione indissolubile tra Davide e Gerusalemme, la città di Davide. Davide e la sua città, Gerusalemme è la sua casa. Gerusalemme è ancora una volta un'immagine di quella famiglia su cui Davide contava, e quella famiglia che in realtà non sta in piedi se non per il fatto che c'è una promessa, e la promessa riguarda il discendente, riguarda Gerusalemme. Davide ritorna e vedete, senza messa in scena spettacolari, tutt'altro. Davide entrò nella reggia a Gerusalemme, notate quello che avviene adesso, entrò nella reggia a Gerusalemme e riprese le 10 concubine che aveva lasciate a custodia della regge e le mise in un domicilio sorvegliato. Egli somministrava loro gli alimenti, ma non si accostava loro. Rimasero così recluse fino al giorno della loro morte in stato di vedovanza perenne. Vedove perenni, vedove viventi alla lettera, ma anche vedove di un vivente. È una memoria dolorosa queste 10 concubine che sono rimaste a Gerusalemme e a cui poi si è unito a Salonne spudoratamente. Una memoria che rimane incancellabile. Hanno custodito la casa di Davide, loro hanno custodito la casa di Davide e adesso sono recluse. Vedete, un atteggiamento che ha a che fare appunto con quello di chi nella vedovanza non ha più a che fare con uno sposo nell'immediato, ma è in attesa di un altro incontro. Obbedienza in vista di uno sposo promesso. Notizia come questa, vedete, rientra nella prospettiva di ricerca e di contemplazione che noi stiamo man mano decifrando. Un'attesa messianica, questa reclusione delle concubine che vengono alimentate, accompagnate per tutta la loro vita, ma non hanno più uno sposo. Se non sarà esattamente in vista di quel compimento della promessa che il Signore, Lui e solo Lui, porterà, realizzerà secondo quanto ha annunciato. E qui adesso la repressione della rivolta organizzata e guidata da Seba, che però non ci sa tanto fare. Davide vorrebbe conferire il titolo di comandante del suo esercito quel certo Amasa, che è un parente anche lui, che però si era schierato dalla parte di Assalonne, in modo tale da ridimensionare poi la figura di Joab, che è il comandante del suo esercito, parente, che peraltro è stato colui che ha ucciso, ha trucidato a Salome, e invece poi succede che nella fase organizzativa dell'impresa che deve cancellare la presenza di Seba là dove è andato a rintanarsi in quel confine settentrionale, in quel contesto Amasa uccide, no Amasa, Joab uccide Amasa, lo saluta come se volesse dargli una carezza, fa finta che gli sia caduta la spada, la raccoglie e invece di rimetterla al suo posto la pianta nel ventre di Amasa e lo fa fuori. Tutto questo avviene attorno a Davide, nel tempo in cui Davide è ritornato a Gerusalemme. Joab, spietato, vedete, elimina fisicamente Amasa, che nell'opinione di Davide poteva diventare una figura di mediazione. È stato comandante delle truppe di Assalonne, ma adesso recupera un ruolo positivo accanto a Davide e dunque consente anche a coloro che si sono schierati dalla parte di Assalonne di ritrovarsi pacificamente ricomposti all'interno di una unica obbedienza. E non è così. Joab interviene ferocemente e scanna, per dirla in maniera gentile, il suo contendente, e mentre vorrebbe accarezzargli la barba, vedete, fa una carezza e gli pianta la pancia, gli pianta la spada nella pancia. E adesso Amasa, cadavere, abbandonata a se stesso lungo la strada, le operazioni si svolgono a partire dal versetto 14 del nostro capitolo 20, dove leggiamo che attraversarono il territorio di tutta la, di tutte le tribù di Israele fino ad Abel Bet Ma'aka, nella tribù di Dan, l'estremo nord, dove tutti quelli della famiglia di Bicri erano stati convocati, quelli su cui può contare questo Seba sono i suoi di famiglia, non ha un seguito significativo, tutt'altro, ed erano entrati al seguito di Seba. Vennero dunque, assediarono Seba in Abel Bet Ma'aka e innalzarono contro la città un terrapieno. Tutto il popolo che era con Joab scavava per demolire le mura. Adesso vedete, la città è assediata e dunque si danno un grande affare per sfondare le mura protettive, e allora interviene una donna saggia. Questo è un episodio interessante, abitante in quella città. Questa è una donna saggia che gridò dalla città: ascoltate, ascoltate, dite a Joab di avvicinarsi che gli voglio parlare. E quando egli si fu avvicinato, la donna gli chiese: ma sei tu Joab? Egli rispose: sì. Allora essa gli disse: ascolta la parola della tua schiava. Egli rispose: ascolto. Riprese: una volta si soleva dire, si interroghi bene ad Abel e ad Dan per sapere se sono venute meno le costumanze stabilite dai fedeli di Israele, dunque usanze antiche. Tu cerchi di far perire una metropoli che è una madre in Israele. Metropoli è la città? Questa città è madre, ed è lei stessa, vedete, che sta assumendo un ruolo materno. Questo richiamo è molto illuminante per noi nel contesto in cui Davide è rientrato a Gerusalemme. E la maternità di Gerusalemme, laddove la sua paternità è fallimentare, è la maternità, è quella maternità che, secondo quanto Dio ha promesso, è confermata in rapporto alla città, in rapporto al popolo, in rapporto alla storia futura, in rapporto al figlio che nascerà nella discendenza. Gerusalemme è madre. E questo richiamo adesso, vedete, trova poi un riscontro successivamente, e quella donna si presenta dicendo: ma qui tu te la prendi con una metropoli che è una madre in Israele, perché vuoi distruggere l'eredità del Signore? E Joab rispose: lungi, lungi da me l'idea di distruggere e di rovinare. La questione è diversa. Un uomo delle montagne di Efraim, chiamato Seba, figlio di Bicri, ha alzato la mano contro il re Davide: consegnatemi lui solo e io mi allontanerò dalla città. La città. Allora la donna disse a Joab: ecco, la sua testa ti sarà gettata dall'alto delle mura. Allora la donna rientrò in città, parlò a tutto il popolo con saggezza. Così quelli tagliarono la testa a Seba. Vedete, un'impresa risolutiva che quelli ci lascia ancora una volta un po' sconcertati, ma non c'è da spaventarsi. Ecco, è la città che rifiuta la presenza dell'occupante che voleva strumentalizzare la città nel contesto di un suo progetto di potere alternativo alla regalità di Davide, in un momento come quello che abbiamo potuto veramente intendere di radicale conversione nell'animo di Davide per quel che significa il suo essere re. E adesso dice questa donna, ecco, convince i suoi, tagliarono la testa, gettarono la testa di Seba a Joab ed egli fece suonare la tromba. Tutti si dispersero lontano dalla città, ognuno andò alla propria tenda, poi Joab tornò a Gerusalemme presso il re. Tornò a casa, Gerusalemme presso il re. E gli ultimi versetti, qui, 23, 24 e 25, ecco il governo che svolge la sua funzione di amministrazione, di collaborazione con Davide a Gerusalemme, versetti 20, da 23 a 25. Ma vedete, siamo ritornati a Gerusalemme, dove Davide è re e c'è il suo governo che collabora con lui, con i vari incarichi. Davide è re, ma quello che adesso qui riusciamo a cogliere riguardo di Gerusalemme è da intendere in rapporto all'esercizio della maternità, la fecondità della vita, e la fecondità della vita che è stata rivendicata da quella donna come prerogativa della città che Joab e il suo esercito stavano assediando. Questa città è per la vita, e Gerusalemme è la città di Davide, là dove Davide regna, e Davide ha a che fare con una novità che è rivelazione di come Dio opera nel contesto di quella storia dove la sua miseria ormai è stata sperimentata senza possibilità di mascherature, e Dio opera in modo tale da suscitare i frutti di una fecondità che corrisponde alla sua parola, che corrisponde alla sua volontà d'amore, che corrisponde alla sua promessa. E adesso vedete, di per sé qui col capitolo 20 mi costringo a una certa corsa, ma tanto voi siete molto pazienti. Capitolo 20 sarebbe finito il secondo libro di Samuele, e finisce per aria, e finisce senza una conclusione, finisce senza andare a sapere, ma allora come si chiude questa storia? Questa conclusione che rimane in sospeso, vedete, è caratteristica di un linguaggio teologico. La conclusione di questa storia non spetta a Davide, aspetta a colui che ha promesso. Davide re a Gerusalemme, e intanto Davide deve maturare in quest'ultima tappa del suo cammino di uomo, che poi è allo stesso tempo il cammino della sua funzione di sovrano. La sua esistenza è strutturata in questa particolare missione, ma Davide è in rapporto alla sua città, in rapporto alla fecondità della vita che è costruita dalla madre. La madre. Il caso di quella donna Beth Abel Mekola, come si chiamava quella città? No, Abel Bet Maaca, sì, nella tribù di Dani. Quella donna, madre. E adesso, dal capitolo 21 al capitolo 24, delle appendici, qui la mia Bibbia dice supplementi. Sono sei appendici messe insieme per coppie con uno schema concentrico, niente di complicato, anzi questa geometria della composizione letteraria semplifica la nostra lettura. Due racconti che contengono due pagine con degli aneddoti di carattere eroico, e poi due pagine centrali che sono due composizioni poetiche. Queste due composizioni poetiche leggeremo il 4 di giugno. E per adesso leggiamo le pagine che fanno da cornice, cornice ampia e una cornice più ristretta. Il primo racconto, qui nel capitolo 21, un appendice, al tempo di Davide ci fu una carica, vedete che queste appendici non rispettano l'ordine cronologico dei fatti, no? Hanno il valore ricapitolativo in sé per sé, perché esprimono delle indicazioni che si tratta da parte nostra di accogliere ancora una volta in una dimensione che favorisce il discernimento teologico della vicenda. E ci fu una carestia, il fatto è questo, e per 3 anni non si scherza. E Davide cercò il volto del Signore, dunque il culto. Davide cerca in un contesto liturgico un responso, e il Signore gli disse: ecco la motivazione del fatto. Su Saul e sulla sua casa pesa un fatto di sangue, perché egli ha fatto morire i Gabaoniti. Dunque un crimine commesso da Saul a suo tempo. Saul ha agito con violenza prepotente nei confronti di Gabaoniti. Gli abitanti di Gabaon, una certa località, i Gabaoniti sono una popolazione amorrea, appartengono alla popolazione dell'antica terra di Canaan, e questi Gabaoniti fin dal tempo di Giosuè, capitolo 8 del libro di Giosuè, sono stati riconosciuti come delle presenze che bisogna rispettare. Tra l'altro i Gabaoniti hanno anche svolto costantemente nel corso delle generazioni una funzione di servizio, di collaborazione. Ma Saul a suo tempo, nelle sue fantasie un po' patologiche, evidentemente, ma non sappiamo niente noi, impariamo qui leggendo questi pochi versetti, Saul ha esercitato una politica repressiva nei confronti di questi Gabaoniti, ha sbagliato. E allora questo è il motivo per cui adesso la carestia. Va bene. E allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. E i Gabaoniti non erano del numero degli israeliti, vedete, sono altri di un'altra gente che però è interna alla grande comunità di Israele. E Davide è consapevole del fatto che all'interno della comunità di Israele lui che è re è responsabile nei confronti di coloro che appartengono a un'altra nazione. E dunque i Gabaoniti erano un resto degli amorrei, e gli israeliti avevano giurato loro, Giosuè capitolo 8. Saul però, nel suo zelo per gli israeliti e per quelli di Giuda, aveva cercato di sterminarli, Saul. E Davide dice ai Gabaoniti: che devo fare per voi? In che modo espierò perché voi benediciate l'eredità del Signore? Cosa bisogna fare? Quale riparazione per espiare, per riottenere quella benedizione che cancellerà la maledizione in atto? E dunque i Gabaoniti rispondono: tra noi e Saul e la sua casa non è questione d'argento, d'oro, né ci riguarda l'uccidere qualcuno in Israele. Dunque non si tratta di compensi economici né di una vendetta generica. Perché? Il re disse: allora quello che voi direte io lo farò per voi. E quelli risposero al re: di quell'uomo che ci ha distrutti, Saul, e aveva fatto il piano di sterminarci perché più non sopravvivessimo entro alcun confine di Israele, ci siano consegnati 7 uomini tra i suoi figli e noi li impiccheremo, li impaleremo. Una scena ancora una volta piuttosto angosciante, ma non vi spaventate, perché vediamo dove vuole portarci il racconto. Noi li impiccheremo davanti al Signore in Gabaon, sul monte del Signore. E il re disse: ve li consegnerò. E allora bisogna scegliere 7 discendenti di Davide, bisogna andarli a cercare, trovarli, consegnarli. E allora il re risparmiò Meribbaal, figlio di Jonathan, lo zoppo, figlio di Saul, che per il giuramento che Davide e Jonathan, figlio di Saul, si erano fatto davanti al Signore. Ma il re prese i 2 figli di Rizpa, figlia di Aia, una concubina che aveva partorito questi 2 a Saul, Armoni e Meribbaal, altro nome, cioè altro personaggio che porta lo stesso nome, e i 5 figli di Merab, figlia di Saul, che aveva partorito ad Adriel il Mecolatita, figlio di Barzillai, che non è quel Barzillai di prima, è un altro, e li consegnò ai Gabaoniti. Dunque sono sette discendenti di Davide che vengono impalati. Uffa, che scena tragica. E dunque li consegnò, che li impiccarono sul monte davanti al Signore. Tutti e sette perirono insieme, furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, dunque le primizie, tempo di Pasqua, aprile, quando si cominciava a mietere l'orzo, primizie. E adesso cosa succede? Ecco il punto a cui bisognava arrivare. Allora Rizpa, la madre di due di loro, concubina di Saul, Rizpa, figlia di Aia, prese il mantello di sacco e lo tese fissandolo alla roccia, e stette là dal principio della mietitura dell'orto finché dal cielo non cadde su di loro la pioggia. Ottobre, da aprile a ottobre, resta lei impalata lì, ed essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte. Rizpa, vedete, che è madre fin dentro alla realtà così spietata della morte, e di una morte violenta, di una morte straziante, come quella di cui il racconto ci parla, e una dolente fecondità che custodisce la vita fin dentro alla morte. Rizpa, madre, questo è il punto. Finché pioverà dal cielo. E adesso, vedete, fu riferito a Davide. Il problema non è più sette che sono stati impalati, il problema è la maternità di Rizpa. E Davide, che attraverso la notizia che riguarda Rizpa, registrando come la sua funzione regale è chiamata a assumere in pieno il proprio valore alla scuola di quella madre. La custodia della vita fin dentro alla morte. E allora fu riferito a Davide quello che Rizpa, figlia di Aia, concubina di Saul, aveva fatto. E Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di... Vedete, adesso Davide si occupa dei cadaveri. E il cadavere di Saul, il cadavere di Jonathan, che a suo tempo erano stati sepolti in una località al di là del Giordano, a Yabes di Galad. E il versetto 13 aggiunge: egli riportò le ossa di Saul e quelle di Jonathan suo figlio, poi si raccolsero anche le ossa di quelli che erano stati impiccati, sette, custoditi da Rizpa. E le ossa di Saul e di Jonathan suo figlio, come anche le ossa degli impiccati, furono sepolte nel paese di Beniamino, a Zela, nel sepolcro di Chis, padre di Saul. Fu fatto quanto il re aveva ordinato, e dopo Dio si mostrò placato verso il paese. La sepoltura dei cadaveri, il rispetto per la vita. Noi potremmo dire, bisogna pensarci prima a rispettare la vita, bisogna che... leggiamo il racconto cogliendo l'intenzione che assume un valore didattico veramente illuminante per Davide e per noi. La regalità di Davide alla scuola di quella madre che è custode della vita fin dentro la morte. Ricordate come si era concluso il racconto nel capitolo 20, quella donna che ha assunto una responsabilità materna dicendo: tu non puoi aggredire, demolire, conquistare, distruggere la nostra città. Davide a Gerusalemme. Davide re obbedisce proprio intrinsecamente per quelle che sono le motivazioni profonde della sua attività di governo e in quelle che sono poi tutte le espressioni articolate proprio strutturate politicamente gestite del suo governo in quel contesto che per altri versi noi sappiamo già è fallimentare, ma c'è la madre che custodisce la vita. Questo per Davide è un messaggio rispetto al quale Davide si comporta come un discepolo, apprendista. Dopodiché, qui il secondo appendice, dal versetto 15 al versetto 22, contiene la reminiscenza di alcuni episodi di guerra. Ed è interessante perché compaiono personaggi che hanno compiuto imprese singolari e tra l'altro tutto sembra proprio costruito appositamente per dimostrare che Davide non è stato un eroe. Davide non è stato un eroe. Semmai, vedete, Davide è stato molto amato, questo sì. Ma tante imprese che vengono attribuite a Davide sono state compiute da qualcun altro. Qualcuno dei suoi però poi come se fosse stato sempre lui il protagonista, ma non è vero così. Anche l'episodio di Golia probabilmente è stato attribuito a Davide, ma in realtà è stato un altro, perché Davide non è un eroe. Interessante un breve brano come questo su cui adesso non mi soffermo, ma per demolire la figura eroica del personaggio. Allo stesso modo, se voi sfogliate le pagine saltando il capitolo 22 e ancora il capitolo 23 fino al versetto 7, dal versetto 8 del capitolo 23, abbiamo lasciato da parte i due supplementi o le due appendici che stanno nel centro, la terza e la quarta, sono due composizioni poetiche, leggeremo la volta prossima con un po' di calma. La quinta appendice, qui dal versetto 8 del capitolo 23 fino al versetto 39, e ancora in questo caso vedete i nomi dei personaggi che costituivano la guardia del corpo di Davide, a conferma di quello che già abbiamo intuito poco prima, cioè Davide è molto amato, ma lui non era poi quel guerriero poderoso, non è lui che ha battuto Golia, anzi in certi momenti sono intervenuti anche non rispettando le regole per proteggerlo, perché sennò ci faceva una brutta fine, e tutte queste cose. E qui l'elenco dei nomi di quei 30, sono i 30 prodi di Davide, che poi diventano 37 perché naturalmente c'è un certo avvicendamento, poi alcuni vanno in pensione, poi dopo sono quelli che si perdono per la strada, si dimettono e così, poi sono, all'interno dei 30 sono i 3, sono questi personaggi cui i nomi sono menzionati qui all'inizio del nostro brano, i nomi dei prodi di Davide, Isbal, il Tacmonita, il capo dei tre, e quel che segue, vedete, e le imprese che hanno compiuto fino al versetto 4, è un episodio interessante, prendete, no il versetto 4, quello dico, il versetto 12, ecco, fino al versetto 12, interessante quello che leggiamo subito nei versetti da 13 a 17, questi tre personaggi veramente straordinari, ma devotissimi a Davide, hanno compiuto un'impresa una volta. Guardate di cosa si tratta. 3 dei 30,
scusa,
versetto 13.
Siamo al capitolo 23,
versetto 13.
Versetto 13, i Prodi.
13.
Prodi dal versetto 23 a.
Versetto 3, no, versetto 13, capitolo 23.
Capitolo 23, versetto
13.
33.
E allora sto leggendo. Sì. 3 dei 30, sono in quei tre, scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullam. E qui ancora al tempo in cui c'era la guerra con i Filistei. Mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle dei Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un appostamento di Filistei a Betlemme. Betlemme è la città di Davide. E Davide espresse un desiderio e disse, comprensibile questo suo desiderio, se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme. Già, la sete di Davide che ha nostalgia dell'acqua di casa, l'acqua della sorgente a Betlemme. Non so se capita mai anche a voi, ecco, l'acqua di casa, qualcuno può dire no, la pasta di casa, insomma, o cose del genere, insomma, l'ha soppressata come la facevamo una volta. E Davide ha questo desiderio, e allora vedete quello che succede qua, è straordinario il fatto, perché i tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo, attraversano lo schieramento dei Filistei, riescono a trovare dei varchi, passano forse di notte, sotterfugi vari, abilità rocambolesca, e attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide e la portano là. Già, Davide, mascalzone Davide, molto amato, certamente. E questi gli portano l'acqua. E allora Davide però non ne vuole bere, ma la sparse davanti al Signore. Davide versa l'acqua, non la beve, davanti al Signore, alla presenza del Signore, perché Davide apprezza il gesto di costoro e dice: lungi da me, Signore, il fare tale cosa, è il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita, e non vuole bere. E questo fecero quei tre prodi. Già. E poi di seguito, dal versetto 18 adesso, altre prodezze di altri tra questi guerrieri, e finalmente un lungo elenco di nomi, lungo, in tutto sono 37, come già vi preavvisavo, dal versetto 24 per arrivare al versetto 39. Attenzione, spostiamo subito lo sguardo passando verso questi nomi, che per noi sono abbastanza insignificanti, però è interessante, vengono citati uno per uno, i prodi di Davide, perché Davide lui da solo sarebbe stato subito sbazzato via con uno starnuto di Golia, e invece no, non è andata così. Davide regna, no? Perché lui in tutti i duelli risultava vincitore, ma niente affatto. È un altro valore quello che i suoi contemporanei gli hanno riconosciuto, e quel valore tra l'altro che passa proprio attraverso la sapienza di una testimonianza d'amore che è maturata nel dolore più straziante. È il dolore perché è crollata la casa, perché è fallita la sua paternità, perché la sua regalità è intrinsecamente fatiscente e contraddittoria. Davide è molto amato, e notate che l'ultimo nome nell'elenco qui, versetto 39, Uria l'Ittita, in tutto 37, Ma Uria l'Itita, Uria è il marito di quella Betsabea che Davide ha voluto sposare, da cui nasce il figlio che poi sarà Salomone. Ma nel frattempo è proprio Uria che è morto in guerra, per come Davide ha organizzato in modo veramente proprio feroce l'operazione tramite la complicità del suo generale Joab, l'operazione militare, in modo tale che Uria necessariamente venisse ucciso in battaglia. E così è andata le cose. Uria, ma Uria è uno dei 37 o dei 30 o dei 3 fedelissimi che ha dato la vita per Davide. E Davide in quella occasione, vedete, lo ha eliminato perché era una presenza scomoda. Così ha esercitato il potere. Regale. Uria l'Ittita, vedete, il nome di Uria l'Ittita non si perde. Ricompare proprio qui. E Davide è re alla scuola di quella madre che custodisce la vita. E anche la vita di Uria l'Ittita, che Davide ha fatto uccidere. Sesta appendice, uno sguardo a questo capitolo 24 e poi ci fermiamo. E qui di nuovo un racconto, abbiamo avuto a che fare con un racconto all'inizio del capitolo 21. Gabaoniti che pretendono l'impalazione dei 7 discendenti di Saul, ne parlavamo nel tempo della carestia. Adesso un altro episodio. La collera del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo. Dunque Davide e il popolo adesso un comportamento di Davide che però implica anche la complicità del popolo, una complicità sostanziale da parte del popolo, è una situazione negativa dove il governante e i governati sono conniventi. E il Signore, vedete, protesta. Adesso avremo a che fare con comportamento di Davide che è causa di un certo disastro e poi il rimedio. Qual è il comportamento di Davide? Eccolo qua. Su, fa il censimento di Israele e di Giuda. Questo è il progetto di Davide, fare il censimento. Notate che fare il censimento è un esercizio di potere che per quanto riguarda il popolo nessuno può permettere, solo il Signore può contare i suoi. Il libro dei numeri, siamo a numeri tra l'altro perché si apre con il censimento di coloro che sono accampati ai piedi del Sinai, il Signore fa alleanza con il popolo, il Signore conta i suoi, il Signore conosce i suoi, ma nessuno può censire. Tanto è vero che tutte le volte che in occasione di un censimento qualche potere istituzionale ha pensato di inquadrare il popolo di Israele sono state insurrezioni, anche al tempo di Gesù, anche Gesù nasce nel contesto di un censimento. Perché il censimento ha una duplice finalità, una finalità finanziaria, il gettito fiscale, da programmare coinvolgendo i sudditi, è una finalità militare, la leva, ma è un atto di potere che spetta solo a Dio. E il peccato di Davide sta proprio questo: Davide vuole fare il censimento suo, esercitare il potere in modo tale da essere lui il protagonista. E allora vedete, l'episodio in sé è veramente molto molto istruttivo per noi, perché il re insiste, vedete, adesso si rivolge a Joab e ai suoi capi dell'esercito: percorri tutte le tribù di Israele da Dan fino a Beersheba e fate il censimento del popolo perché io conosca il numero della popolazione. E Joab è titubante, vedete, E Joab risponde: ma il Signore tuo Dio moltiplichi il popolo 100 volte più di quello che è, e gli occhi del re mio Signore possano vederlo. Ma perché il re mio Signore desidera questa cosa? Vedete, Joab capisce che ci sarebbero dei rischi a organizzare un censimento del genere, ci possono essere anche delle reazioni popolari. Joab dice: pensaci bene. Però Davide insiste. L'ordine del re prevalse su Joab e sui capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del popolo di Israele. Infatti adesso il censimento viene eseguito con estrema meticolosità, rispettata una scadenza temporale, poi questi esploratori si muovono sul territorio in modo capillare, e passarono in Giordano, cominciarono da Aroer, poi man mano si spostano verso occidente, poi verso nord, poi verso sud, ed ecco il versetto 9. Joab consegnò al re la cifra del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 guerrieri che maneggiavano la spada, e in Giuda 500.000. Sono cifre assai ingigantite. Comunque, adesso vedete, ci siamo. Tutto per esaltare la grandezza della posizione di sovrano che Davide è in grado di esercitare, dal momento che ha a che fare con dei sudditi così numerosi, e sono soltanto i guerrieri. Anche i confini territoriali sono stati allargati, una geografia un po' appunto ingigantita per l'occasione. Comunque sia, questo è il fatto. Adesso la conseguenza. La conseguenza è la peste. La peste. Ma dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, si sentì battere il cuore. Adesso Davide si rende conto. Vedete che a suo tempo abbiamo conosciuto il peccato di Davide col fatto di Betsabea, Uria l'Ittita. Ecco il peccato di Davide. È un fallimento all'interno dell'esercizio del governo. E Davide si sentì battere il cuore e disse al Signore: ho peccato molto per quanto ho fatto, peccato molto. Ma ora, Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza. Grande stoltezza. E quando Davide si fu alzato il mattino dopo, questa parola del Signore fu rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide. Va a riferire a Davide, dice: il Signore, io ti propongo tre cose, scegline una, quella ti farò. Scegli la carestia, o una sconfitta militare, o la peste. E Davide sceglie la peste, perché prendete qui il versetto 14. Davide rispose a Gad: sono in grande angoscia. L'angoscia di Davide, perché comunque è inevitabile la pena. Inevitabile la pena, non perché Dio è punitivo, è severo, è vendicativo, perché questa pena è intrinseca al fallimento e all'esercizio del potere. È questo suo modo di governare che provoca un danno, che investe la comunità, che investe il popolo, che investe la storia di una generazione. È un danno pubblico. Non è soltanto il peccato di Davide che riguarda lui, c'è una pena, conseguenza del peccato, che vedete qui viene descritta in base a queste tre ipotesi. E Davide, angosciato com'è, afferma: ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Dunque meglio la peste, perché dice Davide, cadere nelle mani del Signore, che significa comunque cadere sempre nel grembo della sua misericordia, la peste, non nelle mani degli uomini, la peste. E adesso vedete la calamità imperversa. Versetto 15: così il Signore mandò la peste in Israele, e da quella mattina fino al tempo fissato, da Dan a Beersheba, morirono 70.000 persone del popolo, una cifra simbolica, 70.000. E adesso il rimedio, cosa succede? Versetto 16: quando l'angelo ebbe steso la mano su Gerusalemme, ecco, si arriva a Gerusalemme, territorio segnato dall'epidemia che si diffonde, la peste, Gerusalemme, per distruggerla. Fate un salto qui, perché bisogna inserire qui il versetto 17. Leggo, versetto 17. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore, ecco, Davide interviene in questi termini: io ho peccato, io ho agito da iniquo, ma queste pecore, attenzione che Davide assume un ruolo pastorale, queste pecore che cosa hanno fatto? La tua mano venga contro di me e contro la causa di mio padre. Questo Davide in rapporto a Gerusalemme. E tornando al capitolo, al nostro capitolo, versetto 16, dove ci eravamo infermati, abbiamo inserito il versetto 17, proseguo nella lettura: il Signore si pentì di quel male, espressione che ricorre anche in tanti altri testi, nel senso che, vedete, era esattamente quello che il Signore andava cercando, la responsabilità di Davide in rapporto al danno patito dalle pecore, ma è un segno di pastorale coerenza e dignità che Davide sta assumendo nel momento in cui confessa di essere peccatore, ma peccatore che è responsabile del danno che è patito dalle pecore del popolo, dalla gente. E allora il Signore si pentì di quel male, disse all'angelo che distruggeva il popolo: basta, ritira ora la tua mano. E ora l'angelo del Signore si trovava presso l'Arauna in Gebuseo. Ecco, ci siamo, adesso arriviamo al termine di questo racconto, al termine anche del libro, ma torneremo indietro per recuperare le pagine tralasciate. Vedete che qui siamo a Gerusalemme, e Gerusalemme lambita dall'epidemia non viene distrutta. C'è di mezzo l'aia di Arauna, che è l'aia che sta sulla collina immediatamente a nord della città di Davide, quella collina su cui poi successivamente Gerusalemme si espanderà verso nord, e su quella collina verrà poi costruito il Tempio. E dunque il Signore interviene, ferma l'angelo. Adesso l'aia di Arauna, il Gebuseo, antichi abitanti di Gerusalemme, i Gebusei. Prendete il versetto 18. Quel giorno Gad, il profeta, venne da Davide e gli disse: sali, innalza un altare al Signore sull'aia di Arauna, il Gebuseo. Dunque, Davide deve acquistare quel terreno e costruirvi un altare, che è la premonizione rispetto a quello che sarà l'edificio del Tempio costruito da Salomone, suo figlio, in futuro. Ancora non ne sappiamo niente, però Davide deve operare in questa prospettiva, e dice: va e costruisci questo altare su quel terreno. E Davide salì secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi ministri, si impressiona, si dirigono verso di lui, e Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arauna disse: ma perché il re mio signore viene dal suo servo? E Davide rispose: per acquistare da te quest'aia e innalzarvi un altare al Signore, perché il flagello cessi di colpire il popolo. Vedete, questo è il compito del re. un altare al Signore, è il luogo dove verranno celebrati i sacrifici, è esattamente il culto espiatorio. E sono qui per questo, dice. L'altare è poi elemento centrale in quello che sarà il Tempio. Il Tempio è il grande sacramento della presenza del Signore nella relazione con il suo popolo, il sacramento dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, che è confermata nel tempo, di generazione in generazione. Il Tempio è l'altare, e vedete che qui c'è di mezzo esattamente il sacramento che rinvia alla presenza santissima del Signore nella storia del suo popolo e nella storia dell'umanità. E il primo libro di Samuele si è aperto là dove era l'arca santa, in quella località Silo, dove poi rimane Samuele per alcuni anni, poi l'arca santa catturata dai Filistei, poi l'arca santa sistemata in una località di frontiera, resta là, primi sei capitoli del primo libro di Samuele. Quando Davide diventa re, si reca a Kiriat Yearim e trasferisce l'arca a Gerusalemme sotto una tenda, capitolo 6 del secondo libro di Samuele, capitolo 7 la promessa messianica e quel che segue. L'arca è a Gerusalemme sotto una tenda, ma adesso vedete, fine del secondo libro di Samuele, quel terreno su cui verrà costruito il Tempio, intanto l'altare Davide, è la presenza santa del Signore che Davide sta riconoscendo attraverso tutto il dramma di questa vicenda sua, che è la vicenda corale, pubblica del suo popolo, in rapporto all'esercizio del potere, nella funzione di sovrano, la sua regalità. E la regalità di Davide, vedete, con le sue grandezze, con le sue miserie, irreparabili, se non fosse vero, vedete, che il santo ha rivelato la sua presenza nella storia umana, ha introdotto la sua presenza, ha preso dimora lui. Quando, vedete, nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, l'Evangelista dice: abbiamo visto la gloria di Dio, perché il Verbo si è fatto carne, e il Verbo crocefisso e glorificato è il Logos. Abbiamo visto la gloria di Dio, il Santo, il Dio vivente. E vedete che la regalità di Davide, adesso siamo arrivati alla fine, subito qualche riga e mi fermo, la regalità di Davide è illustrata insieme con tutte le competenze che bisogna pure riconoscergli, ma non esattamente per come ha esercitato il potere, ma per come si è reso testimone della fecondità materna che genera per la vita. E adesso vedete per come Davide, nel contesto di questo disastro storico che viene rimediato in qualche modo, che diventa un momento di passaggio in vista di altre tappe, ma Davide è testimone che annuncia la santità del Dio vivente. E vedete, anche il fallimento della sua regalità e del suo apparato istituzionale, del suo modo di governare, di esercitare il potere, anche questo fallimento che diviene sacramento della presenza santa di Dio, che porta a compimento l'opera della misericordia in attesa del Messia. Davide contratta con Araunà, Araunà lì per lì vorrebbe regalare, questa è una tipica contrattazione come viene nei mercati orientali: prendi, però poi devi pagare. No, io voglio pagare prima, dice Davide, voglio pagare prima, e dopo ecco, io acquisterò da te queste cose, non le voglio regalate. E Davide acquistò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento, edificò in quel luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Il Signore si mostrò placato verso il paese e il flagello cessò di colpire il popolo. È la presenza del Santo, il Dio vivente, che si sta costruendo il suo sacramento nella storia dell'umanità, che diventa storia di salvezza. Abbiamo visto la gloria di Dio. Sei tu il re? Chiede Pilato a Gesù. Sei tu il re? Chi te l'ha detto? Dice Gesù. Fermiamoci. Insomma.